Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca, intanto, distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio!» È parola del Signore. Penso che abbiate ascoltato con attenzione questo brano del Santo Vangelo, così drammatico, e vi sarete accorti che ci sono delle incongruenze notevoli, perché questo Pietro, che era un bravissimo nuotatore, come ci racconta in un'altra pagina del Vangelo, che affonda, ha paura, questo Gesù, direi un po' strano, è sera, è ora di mandare tutti a casa, e lui costrinse, notate il verbo, costrinse gli apostoli a prendere la barca e ad attraversare il lago. E questi remano tutta la notte, ma il lago è piccolo, se siete stati sul lago di Tiberiade non è un grande lago, in un'ora lo si attraversa, invece tutta la notte. Allora, è chiaro che l'Evangelista Matteo non sta raccontando un fatto di cronaca, ma ci sta illuminando, anzi ci sta anche interrogando, facendoci fare un esame di coscienza, per chiederci: noi a che cosa crediamo? Quando crediamo? Quando ricorriamo a Gesù e quando invece proprio ce lo dimentichiamo totalmente? E che tipo di fede abbiamo in Gesù? La prima lettura è già una spia di questo tema. Il profeta Elia fugge perché è perseguitato, lo vogliono ammazzare. È disperato, comincia a dubitare anche lui di Dio. Allora, mentre è nel deserto che sta per morire di fame e di sete, arriva un angelo che gli porta pane e acqua. La moltiplicazione dei pani che abbiamo letto domenica scorsa, no? Cioè il pane di Dio. Dice la Bibbia che dopo aver mangiato quel pane e bevuto quell'acqua, Elia ha camminato 40 giorni e 40 notti senza fermarsi. Cioè, il pane di Dio è quello che veramente ti dà vita. e poi arriva sul monte Horeb, che poi è il monte dove Dio ha dato la legge, quindi è il luogo dell'incontro con Dio, e lì si mette in una caverna e il Signore lo chiama e gli chiede di uscire allo scoperto e gli dice: guarda che qui c'è il Signore. E poi ci sono tre grandi fenomeni, direi esterni. Prima c'è un vento impetuoso, ma Dio non era nel vento, dice la Bibbia. Beh, allora mettiamoci un terremoto, ma Dio non era nel terremoto. E poi un fuoco divorante, e Dio non era nel fuoco. Cioè, cosa sta dicendo la Bibbia a noi? Che noi vorremmo che Dio si manifestasse con delle forme, io direi tracotanti, prepotenti, visibili per tutti, insomma qualche cosa che finalmente scuota le coscienze. E il brano termina dicendo che invece poi ci fu una brezza leggera. Il testo greco dice una voce di silenzio, cioè qualche cosa che solo lo Spirito percepisce. E lì era presente il Signore. In fondo ci sta dicendo: non cercarlo nei fenomeni esterni, io oso dire anche in certe manifestazioni, dove magari il Signore può fare anche delle apparizioni da qualche parte. No, cercalo nel profondo del tuo cuore, è lì che trovi il Signore, perché il Signore non ti abbandona mai, il Signore è presente sempre nella tua vita. Torniamo al Vangelo però, e questo Vangelo non è stato scritto il giorno dopo della moltiplicazione dei pani, è stato scritto molto tempo dopo. Quanto? Hanno già ammazzato il primo apostolo, Giacomo, hanno già ammazzato il primo diacono, Stefano, poi ammazzano anche Pietro e ammazzano anche Paolo. In nome della fede. Ma allora, dov'è Dio se non difende proprio coloro che lo stanno annunciando? Allora il Vangelo di Matteo non sta raccontando qualcosa di allora, sta parlando per noi delle situazioni dove noi ci poniamo delle domande. Come facciamo a non porci domande sulla guerra tra palestinese e Israele, sulla avanzata degli jihadisti, cioè questi direi esagitati musulmani che vogliono creare un nuovo califfato musulmano, la Siria, l'ammazzamento dei cristiani in Nigeria? Cioè, come si fa a non domandarci oggi? E lo sentite da Papa Francesco, che all'Angelus chiede sempre preghiera, chiede veramente di impegnarci per la pace. Come si fa a non domandarci dov'è Dio? Io me l'aspettavo un po' più potente, che mettesse a posto le cose, insomma, una bella forza di polizia che questa volta funziona davvero e mette a posto il mondo. No, il Signore non è questo quello che ci è stato proposto da Cristo e nel quale dobbiamo credere. Allora, vediamo gli atteggiamenti di Gesù nel Vangelo di oggi. Intanto obbliga gli apostoli a partire: dovete fare a meno della mia presenza fisica, vi ho dato la parola, anche adesso, vi ho dato il pane, moltiplicazione dei pani, l'Eucaristia, adesso andate da soli. Li ha costretti a partire, e quel lago è descritto come se fosse veramente un mare in tempesta. Già per gli ebrei il mare era la sede di tutti i mali, perché Dio aveva tirato fuori le cose buone e aveva buttato dentro, lasciato dentro le cose cattive. Questa era la loro credenza. Quindi dire che sono sul mare è già qualche cosa, come dire sono in pericolo. Per di più c'è questa tempesta, per di più è notte, nel buio. E Gesù è da un'altra parte, è la nostra vita di tutti i giorni. Sta descrivendo quello che succede a noi tutti i giorni, di avere delle prove, di avere delle situazioni che non augureremmo neppure ai nostri nemici, di vivere delle angosce. Pensate alla seconda lettura di oggi, Paolo è un ebreo, predica Gesù e gli ebrei lo rifiutano. È come un papà, una mamma che hanno un figlio che sta crescendo, a cui hanno insegnato la fede cristiana, e quel figlio, quella figlia, butta via tutto. E io so quanta angoscia c'è nel cuore di tanti genitori. O quando magari non solo la fede butta via, ma magari butta via anche il matrimonio. O magari cade dentro nella droga. Qual è l'angoscia di un padre o una madre davanti a queste cose? Ecco, io penso davvero che Gesù sta parlando, che il Vangelo di oggi sta parlando di queste cose, cioè di un mare in tempesta, a volte nel nostro cuore, nelle nostre relazioni familiari, in quelle sociali, la mancanza del lavoro. Mettete tutto insieme. Allora, noi che cosa dobbiamo chiedere a Dio? Allora, noi corriamo in chiesa, chiediamo di celebrare una messa, facciamo delle preghiere e poi ci aspettiamo che succeda come nelle macchinette distributrici, dove se metti 100 euro, no, un euro, ti viene fuori una bottiglietta. E Dio non è una macchinetta distributrice, non è il servo dei nostri progetti, è il padre innamorato di ogni suo figlio a cui vuole un bene infinito. E il Vangelo di oggi ce lo dice in questo modo: sei nel mare in tempesta, ma il Signore è là che prega per te, è sul monte, ma mentre prega da solo sul monte vede la barca che è nei problemi. Tu sei nell'angoscia e Gesù è lì a fianco a te, nell'angoscia. Quel camminare sulle acque del lago in agitazione è il senso di dire: ma non aver paura, anche nel momento peggiore il Signore è lì al tuo fianco. Ma io lo vorrei che mi aiutasse più visibilmente. Allora Pietro dice: dai, fai in modo che cammini anch'io sulle acque, cioè tirami fuori da questi problemi, dammi un superpotere per poter vivere più serenamente. E il Signore, un po', direi, per fargli capire quanto è stupida questa domanda, dice: prova, vieni, vieni. E naturalmente la paura, non scappa la paura perché tu preghi. Non va via la paura o i problemi o i tradimenti o la gente che ti fa del male perché tu hai pregato. Se tu hai pregato, sai cosa succede? Il Signore ti tende davvero la mano, te la prende quella mano e ti tiene saldo, e non c'è vento, non c'è onda, non c'è tempesta, non c'è prova che possa travolgerti. Allora, letto così questo Vangelo, è molto, molto, direi, ricco di insegnamento. Va riletto, riletto con attenzione, cambiando le parole, e metteteci davvero i problemi che voi state affrontando, ognuno di voi. Metteteci i problemi della Chiesa, della comunità, i problemi dei vostri familiari. Allora fiorirà la preghiera della fiducia, del tipo quando Gesù dice: coraggio, non temere, sono io. E poi alle nostre incertezze ci dirà: uomo di poca fede. Allora leggo la vita di alcuni santi attuali. Santa Madre Teresa di Calcutta teneva un diario, quando è morta l'hanno pubblicato. E cosa ci scrive su quel diario? Che anche lei ha vissuto in dubbio: esisterà il Signore? Ci sarà qualcosa dopo la morte? Non sto parlando dell'ultimo stupidello per la strada, sto parlando di Madre Teresa di Calcutta. Leggo il diario scritto da Santa Teresina del Bambino Gesù, che non sa che verrà nelle nostre mani. Muore a 24 anni questa ragazza in convento, e tiene il diario di quello che prova dentro. E negli ultimi mesi di vita il dubbio: avrò buttato via la mia vita, ma ci sarà qualche cosa? Perché vi dico queste cose? Perché il dubbio è il pane quotidiano del credente. Chi veramente ha messo la sua fiducia nei soldi, nell'assicurazione, nella banca, ma va a controllare e fa dei calcoli matematici. Ma chi ha messo la sua fiducia in Dio, è normale, perché ha la realtà terrena piantata qui sulla terra con tutti i suoi problemi, e ha il cuore lanciato in Dio, in una realtà che ancora non la possediamo se non in un seme, in un piccolo fermento che fiorirà nel tempo. Allora, davanti a questa situazione, avere dubbio è normale, a cui dobbiamo rispondere con la preghiera fiduciosa, col coraggio di lanciare proprio la nostra preghiera e di affidarci al Signore. E questa è la vita cristiana. Chi ci ha venduto una vita cristiana fatta di miracoli, di cose che matematicamente succedono, tutto è garantito, ci sta parlando delle stupidaggini terrene, di quello che possiamo garantire noi come creature umane. Ma noi stiamo parlando di una vita che dura per sempre, stiamo parlando di qualche cosa che sarà veramente totale felicità per l'eternità e per tutte le creature e per tutto il mondo, per tutti i tempi. Ecco, allora voi capite che noi abbiamo davvero, come ci dice di alcuni santi, che avevano i piedi per terra ma il cuore in Dio. Questa è la realtà della nostra vita. E stamattina cosa stiamo celebrando? La parola del Signore che cerca di mettere olio sulle nostre ferite, sulle nostre paure, e poi che ci nutre con il suo corpo per darci veramente la forza, e poi alla fine ci dirà: adesso vai, vai. Elia 40 giorni, 40 notti ha camminato, cammina tutta la vita, e quando senti che le riserve vengono meno, la parola, l'Eucaristia, la preghiera. Ecco, capita allora la dinamica della vita cristiana, dove il dubbio non vi deve fare paura. Chi non dovesse sentire questo confronto è perché o non ha capito bene come sta vivendo qui in terra e vede solo paradiso, oppure è così esaltato che non riesce a capire niente di quello che lo sta aspettando. Allora chiediamo davvero al Signore un unico grande dono, lo Spirito Santo. Gli chiediamo, per mezzo della sua parola, per mezzo dell'Eucaristia, per mezzo delle preghiere, che riempia il nostro cuore con i doni dello Spirito Santo. È Lui la forza e la luce e il fuoco di amore che può permetterci veramente di camminare in mezzo a questo mare in burrasca. E quando faremo la comunione stamattina, diciamoglielo: Signore, io mi fido di Te, o se volete l'ultima frase del Vangelo, davvero Tu sei il Figlio di Dio che mi ha teso la mano e che mi porta con sicurezza verso l'amore che non finirà mai più.